Ci siamo. Allora, eccoci qua di nuovo con voi nel pomeriggio di TMV Radio Maracanã. Abbiamo passato già due argomenti, poi ritorneremo naturalmente, ci sono i vostri messaggi, c'è chi dice insomma che bisognerebbe parlare anche di Marotta, sì, abbiamo già parlato, caso Skriniar, le critiche che gli sono state fatte, anche alcune scelte, però dobbiamo dire ragazzi che sì, Lukaku anch'io sono convinto che è stato forse un mezzo errore al momento, però vediamo, insomma, poi magari Lukaku si sveglia e dopo torniamo a fargli ad oggi non è stata una mossa in questo momento che ha portato molto, però dobbiamo anche dire che l'anno scorso, come diceva Alessandro, erano molti complimenti per le mosse fatte da Marotta nonostante l'uscita di tre giocatori importanti.
Non si capisce mai,
no?
quando è allora, colpa se di Marotta o di Ausilio, il merito è un po' complicato. Comunque devo chiedere scusa a un ascoltatore, sì, è vero, è Cattelan che è interista. Io ho pensato a Cattelan e ho detto Fazio. Fabio Fazio è un grandissimo tifoso della Samp.
Assolutamente. Allora, cambio un attimo argomento, però vado a dare il buon pomeriggio a Stefano Impallomeni, di nuovo con noi. Ciao Stefano, ben trovato.
Di nuovo a voi. Buon pomeriggio.
Allora Stefano, ti voglio mettere con due amici, tra l'altro, perché voglio affrontare un attimo un tema particolare, perché ieri nella giornata di lunedì si analizza sempre la giornata, poi ritorniamo piano piano su alcuni micro argomenti, no? Ne ho scelto uno che voglio un attimo condividere con il professor Pino Capua. Ciao Pino, ben trovato.
Ciao Marco, ciao Stefano.
Allora, ciao. E poi c'è anche Franco Recanatesi. Ciao Franco, ben trovato.
Ciao a tutti, a miei amici.
Mitico,
ciao.
Mitico amico mio.
Allora, sentite, vi ho, voglio un attimo portarvi su un argomento, perché siete tutti e tre, possiamo dire, ci potete dare qualche indicazione in merito. Ieri, nel corso appunto della post giornata di campionato, abbiamo trattato con Stefano tanti argomenti. Uno di questi è stato anche Ciro Immobile, un po' perché faceva gli anni, un po' perché insomma ha fatto 191 gol. Ieri abbiamo fatto il titolo 191 prefisso Ciro, no? Perché è arrivato a segnare 191 gol in Serie A, è mi sembra al settimo posto nella classifica all time della Serie A dei marcatori, quindi veramente un grande bello obiettivo per lui. Allora mi è venuta questa cosa e ve la voglio chiedere, anche perché mi sembra che ci sia un sondaggio in atto, se non erro. Esatto,
è ottavo. È ottavo.
Allora, chiedevo, insomma, stiamo chiedendo, prendendo un po' quattro bomber della storia della Lazio. Immobile, signori, Chinalli e Giordano. Quattro che hanno fatto la storia di questo club. Vi voglio chiedere chi secondo voi ritenete, abbiamo messo un po' sul migliore, comunque stiamo parlando di quattro attaccanti che e quattro hanno tracciato un po' la storia di questo club, no? A suon di gol, di prestazioni, di vittorie, alcuni di loro. E allora ho detto, fammi un po' fare un parterre che comunque conosce bene la materia. Voglio cominciare, se mi consentite, da Franco Recanatesi. Franco, stanno votando in questo momento, ti dico, sul sondaggio, a pari merito ci sono Immobile, Chinalli e Giordano. A pari merito, dura, mette sceglierne uno, però...
Beh, guarda, è durissima, anche perché onestamente devo dire che non sono tutti paragonabili. Quello di Chinaglia era un altro calcio. Chinaglia ha fatto tre campionati senza mai fare un'assenza, e con lui anche altri quattro di quella Lazio magnifica di Maestrelli, perché allora si giocava poco, il campionato era 20 squadre o 18 e non c'erano tante partite infrasettimanali, tranne qualche eccezione. Quindi è chiaro che era più facile giocare sempre e quindi anche segnare sempre. Ci fu un campionato in cui Giorgio segnò, mi pare, tutte le partite tranne due o tre. Quindi era una stagione molto diversa. Oggi sarebbe impossibile tenere quelle medie, cioè oggi le assenze sono calcolate, oggi i titolari sono 15-16 e non più 11 come prima, insomma è tutto molto diverso. Il Giordano è venuto subito dopo Chinaglia e secondo me è stato, se calcoliamo la classe pura dei giocatori, e Giordano è stato quello con maggior classe di tutti e quattro. Ecco, un tocco di palla straordinario, un'intelligenza straordinaria, una tecnica straordinaria. E non ha giocato sempre perché poi ha avuto anche un grave infortunio, se ricordate bene.
Come no, Bogoni.
Ad Ascoli.
Bogoni.
Però come tecnica, come classe...
Tu dici Giordano, numero, tu dici Giordano.
Numero uno. Se, no, aspetta, dico Giordano come tecnica e come classe.
Certo.
Signori è stato un folletto, un grande folletto, un grande marcatore, un grande goleador, un folletto, cioè erano bellissime le sue volate, mi ricordo ancora un gol contro il Torino con uno spalla a spalla.
Anzi, testa, con, la con testa Bruno, e la spalla. Sì, sì.
Con Bruno, no, con Bruno, sì. Detto animale, sì. E lui piccoletto arresse tutto... il 40 metri spalla a spalla e poi sparò in rete, un fantastico, una come velocità prima di tutti. Ma io vi dico una cosa, i numeri di Ciro Immobile, con le difficoltà che ha avuto Ciro Immobile, con il calcio che ha giocato Ciro Immobile, è superiore a tutti. Quindi
okay.
Primo Ciro Immobile.
Bene, Pino Capua.
Franchino mi ha tolto di bocca tutta una serie di considerazioni che avrei fatto anch'io, perché io ho vissuto da ragazzo.
Scusa lui... Pino, me le rimangio tutte.
No,
no, sono tutte assolutamente corrette, sono quelle che penso in realtà. Allora partiamo dal paragone, che è impossibile. Sono quattro fenomeni. E quindi fare il paragone su quattro fenomeni mi sembra assolutamente difficile, perché poi, allora, Chinaglia ha praticamente fatto nascere la Lazio. La Lazio prima di Chinaglia era un'altra cosa. Da quando è arrivato Chinaglia è diventata la Lazio che poi alla fine ha vinto lo scudetto. Quindi era proprio diverso il tipo di ambiente, il tipo di clima. Giorgio ha fatto nascere la Lazio che tuttora, ancora adesso, in qualche modo fa notizia. Fa la Lazio prima era un'altra cosa, vero Franchino? Cioè non era quella,
era non a caso detto la Lazietta, no?
Io non lo volevo dire, però Giorgio l'ha creata la Lazio vera, l'ha creata Giorgio Chinaglia. Poi tutto il resto è importante, c'è storia, c'è tutto di più per la Lazio, però Giorgio è quello che ha fatto nascere la Lazio vera, quindi è quello il primo merito, al di là dei suoi valori, diciamo, di calciatore.
Ti ho messo in difficoltà, dai.
No, allora no, ti dico
Pino,
questo.
La Lazio l'ha creata, quella Lazio l'ha creata Giorgio Chinaglia come uomo copertina.
No, non c'è dubbio.
Tommaso
Maestrelli.
Maestrelli. Okay.
No, ma stavo arrivando, per carità. Tommaso Maestrelli è quello che ha fatto nascere questo gruppo diciamo eterogeneo, chiamiamoli così, di giocatori, e ha creato qualcosa che a Roma sinceramente ancora non c'era mai stato. Poi, e questo è Giorgio. Poi Bruno è un amico, lo vedo, non dico tutti i giorni, insomma siamo in stretto contatto. Bruno dal punto di vista calcistico è il più bravo di tutti, ma non il più bravo della Lazio. Secondo me è nel podio dei giocatori italiani i più bravi. Nei primi 5-6 c'è Bruno Giordano, quindi è inutile dire la classe e la qualità di Bruno. Poi arriviamo a Peppe Signori, che è stato, come diceva Franchino, il folletto. E Peppe Signori segna sempre lui. C'era quel periodo in cui non c'era una partita dove Peppe Signori non segnava. Però condivido, arrivando alla fine, che Ciro Immobile in questo contesto e soprattutto con le difficoltà che ci sono adesso è il più forte di tutti. Io sono convinto che anche Ciro Immobile è il più forte di tutti.
Fatemi sentire Stefano Impallomeni. Stefano.
Insomma, che devo aggiungere?
Sei anche tu di questa idea, cioè che per i numeri il più forte...
Io sono curioso, soltanto non posso dire che... Io sono curioso di vedere, cioè di invertire le epoche. Cioè sarei curioso di vedere Immobile e Signori ai tempi di Long John e Bruno Giordano in quelle Lazio. Bruno secondo me è più forte di tutti perché è il calcio e ha giocato in Lazio disastrate, quindi è stato sfortunato. Chinaglia è stato un qualcosa di imperioso, cioè io ho avuto per lavoro, l'ho conosciuto, e qualcosa di un personaggio monumentale, cioè carattere, personalità. È vero che ha creato Maestrelli quella cosa, ma pur vero che l'ha creata anche il direttore sportivo di allora con Massa, delle cessioni sono nate delle...
Anche lì ci furono delle cessioni importanti.
Delle cessioni importanti, quindi fu un'alchimia perfetta, insomma, nacque un qualcosa di straordinario. E poi i gol pesanti di una volta, non c'erano le autoreti. Insomma, voglio dire, i numeri, se vediamo i numeri, Immobile è imbattibile, soprattutto. Però dal punto di vista calcistico, signori, pure formidabile. Sono quattro giocatori molto forti, ma Giordano è...
Giordano era al calcio,
proprio.
Ragazzi.
Giordano era... Giordano avrebbe potuto fare una carriera, insomma, a livelli dei più grandi, fuori classe, insomma, sì, che sì, abbiamo avuto in Italia, sono d'accordo con Pino. Giorgio pure ha giocato in un'epoca, si è guadagnato la nazionale giocando alla Lazio e appunto creandosi poi un'autorevolezza. Quindi stiamo parlando di percorsi differenti. Poi, se andiamo a vedere i numeri, possiamo discutere anche lì, cioè i gol pesanti, un altro calcio, come diceva Franco giustamente, insomma, secondo me anche i difensori erano, si giocava un altro calcio e quindi non si può paragonare. E Signori è stato agevolato da Zeman e da una Lazio che sì, non, aveva delle pretese, ma fino a un certo punto, quindi era il pre-Cragnotti, cioè quella storia eccezionale dei grandi campioni. E è stato determinante, è stato un giocatore incredibile. Però poi, se andiamo a vedere la storia della Lazio, venne Mancini e la Lazio cominciò a vincere, pure perché arrivarono tanti campioni
e non c'era un attaccante di riferimento fortissimo.
Però se tu mi devi dire 3-4 giocatori da un punto di vista calcistico tecnico, io, Signori, non lo ritengo un centravanti. Cioè, è un attaccante moderno che farebbe faville anche adesso,
però non è un centravanti.
Ha definito Franco il folletto della situazione, è un giocatore formidabile. Però non, bomber proprio centravanti è Giorgio Chinaglia per antonomasia, Immobile e Bruno, anche Bruno non c'entra, però Bruno è una mezza punta, una mezzala, uno che si è saputo anche, cioè poteva giocare anche a Napoli e faceva il suggeritore, è stato determinante lo scudetto facendo fare un sacco di gol. Quindi stiamo parlando di quattro giocatori fortissimi, ma io, ecco, se devo scegliere scelgo Bruno Giordano.
Io pure. Io
sono Giordano ha giocato in Lazio
assolutamente
disastrate, sì. Cioè una cosa che, cioè, diamogli delle Lazio importanti a Bruno Giordano.
Sì, ha avuto la sfortuna.
Secondo me avrebbe segnato 30 gol a stagione.
Sono molto d'accordo. Voglio chiedere un'altra cosa. Vai.
C'è uno schema diverso, un calcio offensivo, certo, più propositivo. Prima c'erano i Gentile, Bellucci, i Morini,
c'erano i vezzoni, quelli che menavano. Aspetta, Stefano, ti fermo.
Non era facile fare gol lì. Finali avvicina un anno 24 gol, ragazzi.
No, una roba pazzesca. Aspetta, ti fermo un attimo, Stefano. Ti fermo un attimo perché poi c'è. Vai.
Una domanda all'infuori di questi quattro grandissimi attaccanti italiani della storia. Klose, tedesco, è arrivato alla Lazio nelle ultimissime stagioni. Qualora fosse arrivato qualche anno prima, in che posto l'avreste messo?
Velocissimi, perché voglio chiedere una cosa più moderna, proprio un altro confronto. Andiamo più sulla modernità. Velocissimo, Recanatesi.
Ma al primo posto insieme a Ciro, perché ti spiego perché sono i quattro che tu hai citato inizialmente, sì. Sono quattro giocatori molto diversi tra loro. Klose è più vicino come tipo di giocatore a Immobile che agli altri tre.
Klose,
per
no,
cui se ho messo primo
unico.
Se ho messo prima Ciro, lo devo mettere a fianco a lui.
Vero, bravo Franco.
Conferma anche Stefano. Pino, al volo.
Ah sì, assolutamente d'accordo. È proprio esattamente quello che dice Franco.
Allora, sentite, voglio chiedere un'altra cosa. Vado su un confronto un po' più moderno perché mi piacciono queste cose. prendo spunto.
Non
da...
me parlate Højlund, però, che tu secondo te è Van Basten, non me.
No, vado.
Van Basten,
per me è uno veramente forte.
Baschirotto l'ha cancellato dal campo.
Baschirotto li ha cancellati tutti. Attenzione. Io non ho detto che Van Basten, ho detto ha delle movenze che mi piacciono molto. Poi, insomma, no, però aspetta, Stefano, invece ti voglio fare un altro confronto.
Lo ha cancellato.
Baschirotto quest'anno, lunghi, corti, veloci, li ferma tutti.
Gioca contro Baschirotto.
Veramente sì. No, invece chiedo una cosa. Oggi mi ha incuriosito questa cosa della Gazzetta. Ve la giro al volo. Assalto al re, Holland bionico di un altro pianeta, ma Osimhen è ora nella sua scia. Stefano, riparto da te, questo è un confronto molto più moderno. Volevo sentire anche Alessandro.
L'Osimhen dello scorso anno, cioè Spalletti, ecco, come dicevi prima, giustamente sottolineiamo un aspetto che poi non è un dettaglio, cioè è un dettaglio importante, non è una cosa di poco conto. Il lavoro dell'allenatore, non c'è tempo adesso. Forse in un altro calcio c'era più dialogo, c'era la possibilità anche, per esempio Guardiola con i suoi, Sterling l'ha fatto diventare un giocatore importante perché gli spiegava i movimenti, le posture, l'elastico, cioè dedicava del tempo. Ci sono allenatori che dedicano, personalizzano anche l'allenamento di giocatori che loro ritengono possano essere, possano diventare forti, molto più forti di quello che poi dimostrano in campo. E secondo me il lavoro di Osimhen di quest'anno, il salto di qualità, ecco, io ero scettico, ti devo dire la verità, ma Spalletti ci ha smentito, perché ha una grande fame, una grande determinazione, voglia di migliorarsi, e però ti devo dire, non lo so, sono quei calciatori che non dipendono tanto da se stessi, ecco, forse non so se mi riesco a spiegare, ma dalla conduzione tecnica. Poi ci sono giocatori invece che sono a sé stanti, cioè
quindi per Osimhen tu dici è determinante stato il lavoro di Spalletti?
No, è fortissimo, però secondo me Spalletti gli ha dato tanto.
Ok, Holland, bella questo spunto.
È a sé stante. Cioè, ci sono giocatori a sé stante. Van Basten è a sé stante. Cioè, ci sono delle entità, dei valori, degli elementi che vivono di luce propria. Poi, se si mettono, se adattano le cose, possono fare, cioè, quel quid in più che l'allenatore ti dà. Cioè, non è che ti dico che l'allenatore non conta niente, conta moltissimo. Conta molto anche il contesto di squadra, dei compagni.
Quindi, proprio al volo, ti chiedo, Stefano, secondo te.
Secondo me ci sono giocatori a sé stanti, giocatori che vengono condizionati positivamente
dall'allenatore.
Dalla conduzione tecnica. E Osimhen è un esempio di
questo. Pino, sei d'accordo anche tu su questa valutazione?
Sono assolutamente d'accordo, e si vede il calciatore, il Pallomeni, quando racconta queste cose, vuol dire che le ha vissute negli spogliatoi e soprattutto nei campi d'allenamento, quindi si sente che Stefano ha fatto il calciatore. Sono d'accordo, e anche perché il Napoli è tutto molto concentrato sulla possibilità che Osimhen faccia gol, cioè il Napoli gioca per Osimhen, e quindi significa, come diceva Stefano, che Spalletti lo ha costruito proprio in funzione di quello, quindi Osimhen è un fenomeno, c'è poco da fare. Però volevo aggiungere solo una cosa, perché prima, all'inizio del collegamento, avete nominato il centravanti dell'Inter, Lukaku, no?
Sì.
E ne sapeva Marotta che Lukaku non avrebbe avuto questo, cioè che Lukaku si sarebbe ridotto a quello che è adesso. Lukaku che abbiamo lasciato 2 anni fa era un fenomeno, era l'Osimhen di, se ci ricordiamo bene. E chissà se un giorno Osimhen ce lo ritroviamo come Lukaku, credo di no. Però purtroppo questi giocatori hanno queste caratteristiche altalenanti, diciamo così. Io Lukaku non avrei mai pensato che avrebbe avuto critiche come purtroppo merita in questo momento.
Beh, pure questo è un altro spunto. Franco Recanatesi a chiudere questo giro.
Sì, a proposito di Lukaku, devo dire che il cedimento di rendimento di Lukaku è determinato soprattutto dalla sua mole, cioè Lukaku, se noi guardiamo Lukaku e Osimhen, cioè Lukaku è un peso massimo e spesso i pesi massimi hanno delle flessioni improvvise. Osimhen no, Osimhen è l'agilità, Osimhen è una gazzella, Osimhen ha dei colpi di classe che neanche Lukaku ha mai avuto. Cioè, per cui secondo me sono due giocatori molto diversi, e Osimhen ha avuto, come diceva prima Stefano, un allenatore che ha saputo dargli tutto quello che Osimhen serviva per mettere in mostra le sue potenzialità, a cominciare dal georgiano Kvare, che formano una coppia eccezionale in campo internazionale.
Lukaku, Osimhen, differenza di 16 kg sul peso forma, c'è da dire che Lukaku era arrivato pure con qualche chilo in più, quindi 20 kg di differenza tra i due. 94 Lukaku, 78 Osimhen, pure se sono solo 5 centimetri di differenza in altezza.
Va bene, no? Mi è piaciuto questo giro un po' tra i bomber che abbiamo fatto, un po' del passato, del presente, un po'.
Secondo me Holland è di un'altra categoria.
Holland dici di un'altra categoria, tu dici.
Un'altra storia di giocatore, secondo me. Pure comunque, perché è giovanissimo, è più giovane di tutti questi altri che abbiamo nominato.
A me sta impressionando tantissimo Højlund per la personalità che sta mostrando
il suo
compagno
di merende, tra l'altro.
Mi sta impressionando veramente, non so proprio.
È vero.
È vero, Stefano, cioè sta impressionando molto.
No, è vero,
molto,
però per esempio, ecco, ma il salto di qualità lo fai anche attraverso delle le difficoltà.
Certo, certo.
Lui non ha scoperto, adesso io ironicamente.
Comunque nella partita brutta di lei contro Lecce, però ha segnato.
Però non l'ha mai presa. Cioè, però non l'ha mai presa. Se vogliamo, sì, ha fatto gol per un errore di Falcone, però. Questa è testimonianza di quello che tu dici. È un giocatore di grande carattere, di personalità, fa la partita fino in fondo, la interpreta,
sì, sì,
la gioca, la vive anche. Però ha trovato delle difficoltà enormi, delle difficoltà enormi. Poi vedi, noi siamo anche, voglio dire, impressionati quando si infila dentro nel Lazio-Atalanta, che sembrava una saetta, visto quando si è infilato, che poi
sì,
Provedella ha salvato. Ma lì è un errore difensivo. Cioè noi veniamo ci impressioniamo anche di alcune cose che fanno gli attaccanti, invece secondo me l'attaccante forte, vabbè, è quello che fa le cose quando le deve fare al momento giusto,
comunque molti gol nascono dagli errori dei difensori,
sì, sì, che devono fare i poverini quei difensori. È passata una Suzuki vicino, io l'ho visto dal vivo, guarda, no, non so cosa avrebbero potuto fare. Tu dici fargli preventivamente fallo, ma ha fatto una giocata sul lungo incredibile.
Hai ragione Marco, è un giocatore non comune, giovane, ha voglia di imparare, però ha scoperto, adesso voglio dire, questa settimana sarà un po' per lui strana, perché non l'ha mai beccata. Io ho visto tutta la partita,
sì, poi
la fine mette
Baschirotto,
ha scoperto Baschirotto, quindi magari un altro centrale difensivo forte, di grande nome, di grande esperienza, magari gli fa due gol. Cioè, però secondo me la capacità di essere grandi o un buon giocatore, cioè essere grandi giocatori, e capire, cioè, ecco, questi attaccanti che abbiamo Immobile ormai si ha menadito la storia, conosce i suoi avversari, i suoi difensori, come lo può, poi però deve pensare a essere Immobile, quindi a vivere, ha fatto due errori clamorosi contro l'Atalanta, non ci ha dormito, Borobum, il grande campione, si ripresenta e fa tre gol in due giorni, quattro giorni.
Sì, sì, vero.
Sono quelli i giocatori forti, i campioni.
Assolutamente.
Poi ci sono quelli che ancora devono, come Højlund, che è un bel
pure
giocatore,
giovane,
però
pure giovane, quindi c'ha tutto
non
il tempo.
Ha grandi responsabilità, ma
no, assolutamente. Anche,
però Højlund,
stiamo parlando di uno giovane che è predestinato, diciamo, cioè questo è una.
Dicevi Franco,
pure criticato che ha sbagliato
Højlund, attualmente mi sembra una buona promessa, ma non ancora una certezza. Cioè, certo. Ho sentito dopo Lazio-Atalanta una dichiarazione di Gasperini che mi sembra molto azzardata, che ha detto, dice, Højlund è destinato a diventare fra i migliori d'Europa. Può essere, ma
Lo devi
dirlo,
vendere,
oggi, dirlo oggi mi sembra un po' esagerato. Poi no, non è che
però de volte, sai, il buongiorno si vede pure dal mattino, dicevano una volta, no?
Ma è un bel buongiorno,
questo è un bel buongiorno,
dai,
secondo me Højlund, un bel buongiorno. Comunque l'hanno pagato 17.
A proposito di buongiorno, Marco,
vai,
io
poi chiudo.
Una segnalazione per quel poco che capisco io di pallone. A me è piaciuto moltissimo il gol che ha fatto quel giocatore della Roma l'altra sera, quello del
Solbakken, come no? Ma a me questo è un bel giocatore. È un bel giocatore questo. Un bel giocatore.
Un gol. Io me ne sono accorto in quel momento.
Un bel giocatore, e poi per chiudo con una battuta, apprende pure i schemi in maniera veloce.
Evidentemente sì.
No, perché qualche settimana
esordio
fa
dal primo minuto, gol subito. L'hanno fatto Marco.
Avevano detto
sei
che non era,
minuti in tre
non
partite.
Capire le differenze, l'ha capita bene. Che è qui i fischi partono tutti. Allora, va bene.
Poi però mi spieghi Marco. Perché Mourinho ce l'aveva coi tifosi? Questo me lo dovete spiegare voi,
Ma Pino, io ci leggo, Pino.
Io ci
proprio in chiusura mi apre sta
capito, ma la chiama
dai, come ha detto, perché hai detto Stefano, non ho capito,
no, aveva sentito fischi
No, dico i fischi, Pino parla di Mourinho, ma che c'entra Mourinho?
No, dice lui, ha detto poi qualcuno un giorno ne parleremo dei fischi, pure
ne parleremo.
Abbiamo già toccato,
sì,
che succede il 19 marzo?
San Giuseppe.
Il mio romantico.
Vabbè, ci fermiamo qua. Grazie a tutti, Stefano. A domani,
ciao,
qua in studio per parlare
Franco,
del Napoli. Ciao a tutti, ciao Franco Reganatesi e Pino Capo. Grazie ancora.
Ciao Pino.
Break e cambiamo argomento ancora. Un altro tema tra poco, sempre qui con altri tre ospiti.